Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Benvenuti a un'altra puntata di Mantova di notte. Siamo qui questa sera ancora in compagnia di Carlo Doda, mentre io sono Alessandro Moretti. Carlo, questa settimana per noi è difficile fare finta di niente, e non faremo finta di niente davanti a quello che è successo a Parigi lo scorso venerdì, anche perché la questione riguarda tanti mantovani, perché ognuno di noi conosce e ha avuto modo di sentire persone mantovane che vivono, lavorano, studiano a Parigi. Noi siamo stati in loro compagnia, diciamo, li abbiamo sentiti telefonicamente per lavoro e non, e sono emerse storie allucinanti, quella anche di, aggiungo una nota personale, un mio vecchio compagno di classe che si trovava a pochi metri dal famoso ormai teatro Bataclan, perché lì lavora, e ha potuto vedere la fuga di persone dal teatro, e oltretutto hanno dovuto prendere seri provvedimenti anche all'interno del ristorante nel quale lui lavora con la fidanzata, perché, come abbiamo avuto modo di scrivere anche, hanno dovuto chiudere il ristorante fingendo che fosse chiuso e chiudere le persone all'interno. Esatto. Quindi è una questione che riguarda anche noi mantovani.
Sì, purtroppo insomma ci sono molte persone. Io tra l'altro in famiglia ho un parente acquisito che per lavoro in questo momento si trova proprio a Parigi. Si trova, da quello che ho potuto sapere e sentire, lui è partito praticamente il giorno prima del blitz, del blitz che ha visto l'uccisione e la morte di tre terroristi lì vicino nel quartiere di Saint-Denis. E dice che da quello che ho potuto sentire nei controlli ancora sono come erano in precedenza, cioè nei giorni prima di questo assalto. Logicamente nei prossimi giorni, come ha già annunciato il presidente francese Hollande, verranno, diciamo che diventeranno ancora più serrati e ancora più restrittivi, diciamo. Poi c'è anche un altro versante ai noi che riguarda, che vede, diciamo, questo incontro tra il terrorismo islamico e Mantova, perché come tu ben sai ce ne siamo occupati anche recentemente. Proprio qui a Mantova c'è stato un arresto di un nordafricano, se non erro, che tramite Facebook, tramite
Pakistano.
Scusa, l'hai seguito tu, per cui ne sai molto più di me, è stato arrestato perché incitava al martirio, addirittura reclutava aspiranti martiri tramite social network, eccetera. Tra l'altro non è il primo caso del genere qui nel Mantovano. Già negli anni scorsi, a ridosso dell'11 settembre, quindi parliamo di inizio millennio, c'erano state delle segnalazioni, persone nordafricane e anche in quel caso pakistani, che erano stati segnalati alla Digos, ma la Digos li aveva poi segnalati al Ministero degli Interni, perché facevano attività sospette di propaganda, se non di reclutamento vero e proprio, qui nel territorio mantovano. E poi nei mesi scorsi c'era stata questa dichiarazione del ministro dell'Interno Alfano, dove tra le persone attenzionate ne nominava due residenti nel Mantovano, in realtà due mantovani, uno dei quali residente attualmente in provincia di Reggio, comunque. E si tratta in questi casi di due italiani, due nativi proprio del posto, della zona del Destra Secchia, tra Quistello e San Giacomo delle Segnate, che hanno deciso di abbracciare la fede islamica, fermo restando che non è certo un reato quello di abbracciare una fede diversa. Queste persone, da quello che si è potuto sapere tramite i nostri canali informativi, che sono la Digos e comunque le forze di polizia, diciamo che è un allarme molto blando. Queste persone sono state attenzionate per la loro attività sui social network, prevalentemente. Il fatto è che in tempi come questi, tempi di massima allerta, una persona che ha abbracciato una fede come l'Islam vada a postare video con versetti del Corano, che vengono recitati versetti del Corano, che possono provenire, dei file che possono provenire da siti che sono attenzionati a livello internazionale, porta chiaramente l'intelligence italiana a monitorare queste persone. Da quello che abbiamo potuto appurare, si tratta di persone che con il terrorismo però non parrebbero avere nulla a che fare. Diversa è la posizione di questo pakistano che abitava a Sailetto, che è finito in carcere, dove, se non erro, rimane tuttora, giusto?
Sì, rimane tuttora. La novità che ci diceva il suo avvocato è che, con quello che è successo a Parigi, non è certo il momento adesso di avanzare richieste al giudice, né di misure di custodia cautelare meno restrittive del carcere, né tantomeno di scarcerazione. Io direi che, visto che siamo andati lunghi, di andare un po' in musica.
Sì, andiamo in musica e, visto l'argomento di cui stiamo parlando, andiamo a prendere proprio quel gruppo che stava suonando il Bataclan, gli Eagles of Death Metal, tanto per chiarire un po' di cose. Molti giornali gli hanno detto: questi sono un gruppo che suona death metal. Non è vero, sono un gruppo che suona del pop rock con vaghe venature indie, diciamo, o meglio alternative, come si dice qui da noi. Comunque, insomma, suonano un pop rock abbastanza ascoltabile, direi radiofonico, io direi quasi. Infatti li facciamo sentire per radio, e facciamo sentire per radio il pezzo che stavano suonando mentre è scoppiata la sparatoria, questa terribile carneficina. Il pezzo, secondo alcuni blogger fanatici religiosi più o meno al livello di quelli che hanno compiuto questa carneficina, ma non parlo di islamici, parlo di cristiani, sarebbe il pezzo, si intitola Kiss the Devil, bacia il diavolo, sarebbe quello che ha scatenato la sparatoria. Ora, secondo me, a questi estremisti, a questi terroristi, non interessava né chi suonava né cosa stavano suonando. Noi ve lo facciamo sentire: Eagles of Death Metal, Kiss the Devil.
I will love the devil.
E dopo gli Eagles of Death Metal, Carlo, io andrei a fare un salto da Parigi alle nostre zone. Andiamo in provincia per una questione che è stata molto seguita anche dai quotidiani nazionali, se non ricordo male. Andiamo a Magnacavallo per il famoso ormai omicidio Bottura, perché siamo agli sgoccioli, siamo al termine quasi del rito abbreviato che dovrebbe concludersi domani o al più tardi lunedì. La novità principale delle ultime ore, degli ultimi giorni, è stato che c'è stato un tentativo da parte dei legali di un imputato di proporre una cifra in denaro alle due parti civili in causa per uscire dal processo. È stato proposto 10.000 euro a testa. Una parte civile ha rifiutato, mentre l'altra non era presente, per cui il legale si è riservato di chiedere. Ma insomma, diciamo che, a parte questa piccola cosa non prevista, siamo nel momento in cui si stanno concludendo i lavori. Diciamo, c'è già stata la richiesta del PM, richieste pesanti, perché sono state chieste 30 anni per ciascuno dei tre ragazzi, mentre i legali difensori stanno facendo il loro lavoro, stanno cercando di dimostrare l'estraneità dei fatti, o quantomeno si stanno concentrando, ecco, sulle aggravanti.
Sì, lì diciamo che ci sono due livelli di questo processo. Allora ci sono tre imputati. I tre imputati sono Massimo Bottura, che è il nipote della vittima, un suo amico che si chiama Alessio Magnani, che è reo confesso esecutore materiale del delitto. Poi c'è Armando Esposito, che è il terzo ragazzino, perché qui parliamo di gente che ha 19-20 anni, che avrebbe, o comunque i cui difensori tentano di far passare la sua posizione come una posizione defilata. Sarebbe quello che, chiedendogli di accendere alla vittima, a Fausto Bottura, la vittima lo ha distratto, facendo in modo che il complice lo uccidesse colpendolo con una mazza da baseball. Gli avvocati, addirittura gli avvocati di Esposito, inizialmente non erano neppure intenzionati a chiedere il processo con rito abbreviato. Il rito abbreviato è quel rito che consente, prevede lo sconto di un terzo sulla pena. Ciò avrebbe significato che Esposito avrebbe dovuto affrontare il processo davanti alla corte d'assise, rischiando l'ergastolo. Ergastolo che è stato chiesto effettivamente dal PM, ma che per una richiesta che proprio per effetto del rito abbreviato diventano 30 anni di carcere. Gli avvocati di Esposito cosa dicono? Dicono che in pratica Esposito, pur essendo presente al fatto, non vi ha preso parte. È un po' la difesa, se vogliamo, di Amanda Knox, sollecito per il delitto di Meredith Kercher, nel senso che per quel delitto di Perugia, famosissimo, di cui si è parlato, si sono scritti i libri, si sono fatti i film e tutto quanto, per questo delitto una persona, Rudy Guede, è finita in carcere, ha preso mi pare 16 anni con un rito abbreviato. La difesa di Knox, lo sollecito, hanno sempre detto sì, loro erano presenti sul posto al momento del fatto, ma non vi hanno preso parte, e alla fine hanno incassato la soluzione. La strategia difensiva di Esposito mi sembra più o meno impostata in questi termini, fermo restando che però per opportunità difensive anche la difesa di Esposito ha scelto di affrontare il giudizio con rito abbreviato. Sulle proposte di risarcimento, una parte civile, che è quella del nipote della vittima, ha chiesto 150.000 euro di risarcimento con 90.000 euro di provvisionale immediata. La sorellastra, praticamente la sorella della vittima, però figlia di altro padre, mi pare, invece ha chiesto un risarcimento simbolico, un euro. Come dire, Fausto è stato ucciso, i soldi non ce lo portano indietro. A questo punto a me basta un euro che mi venga riconosciuto comunque questo danno, ma non voglio niente di più. Ora, con una proposta di 10.000 euro da una parte, a chi chiede 150.000 euro io non so se andrà a buon fine, e dall'altra chi chiede un euro per principio, perché non gliene frega niente, non gli importa niente di avere soldi per un risarcimento, soldi che probabilmente non ci saranno neanche, difficilmente arriveranno, questi 10.000 euro possono non interessare perché non fanno parte del principio in sé. Quanto al fatto del processo, c'è solo una cosa che mi sono chiesto alcuni giorni fa scrivendolo sulla testata per cui lavoro. Io ho fatto una domanda riguardo all'arma del delitto. Allora, la faccenda, per chi non la sapesse, è accaduta a Magnacavallo il 3 dicembre dell'anno scorso. Tre ragazzini, tra quali i nipoti di questo 48enne, decidono di ammazzare appunto lo zio del loro amico lo uccidono colpendolo con una mazza da baseball mentre torna a casa. Un movente veramente di futile motivo, da quello che è emerso, cioè praticamente questo zio disturbava questi ragazzini che avevano fatto una sorta di posto, avevano ricavato in un ripostiglio dove si trovavano, ascoltavano musica, che ne so, e facevano un po' i fatti loro. Lui pare che li disturbasse e hanno deciso di farlo fuori per poi avvolgere il cadavere dentro a due sacchi di plastica e gettarlo in po' nei pressi dell'idrometrico di Bardella di San Metopo, dove è stato trovato poi il cadavere l'8 dicembre sempre dell'anno scorso. La mazza da baseball, partendo dall'ipotesi, da una delle aggravanti che è la premeditazione, il nipote avrebbe acquistato questa mazza da baseball online, l'avrebbe messa nelle mani, sarebbe stata usata dall'altro amico, che appunto Alessio Magnani, per colpire la vittima. L'arma del delitto non è mai più stata trovata. Pare che Alessio Magnani, al quale è stato chiesto conto, ma che ne hai fatto, dove l'hai buttata questa mazza, lui abbia detto: io non lo so, io l'ho colpito, mollato la mazza, poi dopo non me ne sono più occupato, me ne sono dimenticato, diciamo. Gli altri due sentiti a proposito dell'arma del delitto avrebbero detto: noi l'abbiamo portata a casa di Alessio, cioè del loro amico. Ora, da una parte mi sembra veramente poco plausibile che chi ha colpito materialmente si porti a casa l'arma del delitto, dall'altra mi sembra ancora meno plausibile che chi colpisce soprattutto si disinteressi poi dell'arma del delitto, così come mi sembra poco plausibile che i due complici piglino l'arma del delitto e la portino a casa del loro amico. Nessuno dice sì, l'ho fatta sparire, cioè a sto punto sono tutti rei confessi, non aggiungerebbe nulla alla gravità della loro situazione dire che hanno fatto sparire l'arma del delitto. Io a un certo punto ho detto: vabbè, non l'ha fatta sparire nessuno dei tre, qualcuno l'avrà pur fatta sparire. Questa è una domanda che pare per il momento sia senza risposta. Aspetteremo domani la risposta del giudice, che domani appunto è attesa la sentenza, al più tardi per lunedì.
Sì, e in attesa della sentenza direi di ascoltare qualcosa a questo punto.
Sì, ascoltiamo qualcosa. Noi parlavamo, riprendiamo un po' il filo conduttore di queste morti da concerto. Non è la prima volta che succede che a un concerto ci possano essere delle vittime per atti violenti. In tutt'altro ambito, in tutt'altra situazione, nel 1969 all'Altamont Speedway in California ci fu questo concerto gratuito organizzato dai Rolling Stones, che pensarono molto ingenuamente, diciamo, di affidare il servizio d'ordine agli Hells Angels, e ci scappò il morto. durante il concerto, proprio mentre i Rolling Stones suonavano, un certo Meredith Hunter, che nonostante il nome Meredith era un uomo, un ragazzo, era un ragazzo di colore, si sarebbe avvicinato al palco impugnando un revolver, pare che fosse strafatto di qualsiasi cosa. Gli Hells Angels lo videro, lo bloccarono e uno di loro lo accoltellò a morte. Ci ascoltiamo il pezzo che i Rolling Stones stavano suonando in quel momento, Under My Thumb.
Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come, she's under my thumb. Ain't it the truth, babe? Under my thumb, the squirmy dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. It's down to me. Yes, it is the way she does just what she stole down to me. The change has come, she's under my thumb. It's all right. Under my thumb, Siamese cat of a girl. Under my thumb, she's the sweetest pet in the world. It's down to me. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Say.
Dopo Under My Thumb io andrei finalmente in città, perché ci sono due mantovani che erano imputati sino a ieri nel maxi processo delle cosiddette camicie verdi e sono stati assolti. La notizia, la novità di questo processo che dura da 19 anni è questa, anzi è una soluzione che arriva dal GUP, che ha stabilito il non luogo a procedere, per cui non si farà neanche un processo, salvo un ricorso da parte della procura, che però mi pare abbastanza improbabile. E l'accusa era particolare perché era quella di aver costituito una qualche forma, diciamo, di
un esercito, sì. Un esercito parallelo,
esatto.
Le camicie verdi. Qui andiamo, torniamo indietro di oltre 20 anni. D'accordo, io quando avevo scritto l'ultima volta che ho scritto di questo processo, ho detto beh, più o meno questo processo è arrivato, ci ha messo per arrivare in aula più o meno lo stesso tempo che ci ha messo Marty McFly ad arrivare qui dall'85, in realtà 10 anni di meno il processo, ma Marty McFly comunque ha usato una macchina del tempo. Questo è veramente un processo che diciamo mette a nudo quello che è una parte della giustizia italiana, non dico tutta la giustizia italiana perché non è giusto mettere tutto nello stesso calderone, però quelle cose che si creano, quei circoli viziosi che si creano, che finiscono per trascinare, qui si parla di 32, 35, adesso non ricordo bene il numero di 34 imputati, 34 persone, trascinarle in aula per circa 20 anni, per poi dire no, qui non c'è nulla da fare, non c'è reato, non c'è un luogo a procedere, è finita qui. Per carità, nessuno credo sia finito in galera per questa cosa, fermo restando che comunque qui ci sono persone che sono rimaste comunque in attesa di giudizio, in attesa di essere processate e giudicate per circa 20 anni. È un processo che è nato all'epoca delle camicie verdi, del Parlamento italiano che allora aveva addirittura sede qui a Mantova. Mantova doveva essere la capitale dell'Italia del Nord, della Padania, secondo la Lega di quei tempi. C'era questa villa a Bagnolo San Vito dove periodicamente si riuniva il Parlamento padano, e arrivavano giù i capi di Stato Maggiore, cioè quindi arrivava giù il senatore Bossi, che allora era il leader massimo della Lega Lombarda, poi Lega Nord, e tutti i suoi colonnelli, l'attuale governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, ad esempio, era uno dei colonnelli di questo esercito, chiamiamolo così. I generali e i colonnelli poi sono stati i primi ad essere messi fuori dal processo. Alla fine nel processo è rimasta la truppa che è finita a processo a Verona. A Verona ci sono state una serie di rinvii epocali, le udienze si sono trascinate per anni, quando addirittura ci sono state delle eccezioni sollevate che sono finite davanti alla Cassazione per incostituzionalità o comunque per ragioni piuttosto complesse legate proprio al reato che veniva contestato, tant'è vero che a un certo punto il pubblico ministero veronese ha dovuto riformulare le accuse. Inizialmente si parlava addirittura di costituzione di banda armata, cioè questo è un reato che veniva, per dire, contestato alle Brigate Rosse, per fare un piccolo esempio, solo che le Brigate Rosse sparavano veramente, la Lega Nord, comunque le camicie verdi, per quel che io so, per quello che mi risulta, al massimo hanno sparato a salve, ma neanche quello credo. E comunque c'è stata una riformulazione del capo di imputazione a un certo punto, e quando finalmente si è aperto il processo di Verona, il giudice ha detto no, non si deve fare a Verona perché Verona non è competente a livello territoriale, avete sbagliato posto. Questo è un errore fatto dopo riunioni fiume fatte dalle varie procure coinvolte, perché qui non si parla solo di Verona, di Bergamo, di Mantova, i fatti riguardano diverse province del nord Italia. Ci furono vari summit tra i vari procuratori, tra i quali quello di Mantova, addirittura a Mantova proprio, per decidere qual era la sede opportuna, la sede competente per svolgere questo processo. Dopo circa 18 anni si erano finalmente accorti che erano nel posto sbagliato. Il posto giusto alla fine era Bergamo, e ieri Bergamo ha detto non luogo a procedere per questo processo, cioè 19 anni finiti nel nulla. Non solo hanno sbagliato il capo di imputazione, non solo è stato sbagliato il posto dove fare il processo, ma è stato sbagliato completamente fare il processo. Quanto ai nostri mantovani, sono finiti in un processo dove inizialmente rischiavano pene severissime semplicemente per aver venduto qualche gadget della Lega a una festa leghista, che è un po' come, non so, io sono capitato non tanto tempo fa sulle bancarelle di Piazza Vesiliana per la fiera del vintage, dove ho trovato delle bancarelle ricolme di memorabilia del ventennio fascista e di Mussolini. In quel caso lì probabilmente chi esponeva e vendeva questa cosa potrebbe essere passibile di apologia del fascismo, non so.
Sì, e le motivazioni di questa decisione del GUP arriveranno tra 30 giorni. Possiamo ipotizzare,
cioè, 30 giorni che dopo
19 anni è qualcosa.
Questo sono i paradossi, sì, di certe situazioni che si vengono a creare. Ora noi, non, per carità, leggeremo le motivazioni e non stiamo a discutere le sentenze o le non sentenze in questo caso. Semplicemente, insomma, questo processo è durato decisamente troppo e forse non doveva neanche nascere.
Sì, quello che possiamo ipotizzare è che il giudice, ma poi si vedrà, abbia deciso per, è una cosa piuttosto tecnica che riassumeremo, nel senso che il capo di imputazione, il reato di cui erano accusati i 34, a un certo punto della nostra storia è stato depenalizzato, poi in realtà è tornato ad essere considerato un reato, ma evidentemente il giudice ha considerato che, proprio per il fatto che la questione non sia chiara neanche alle alte sfere, gli imputati debbano essere assolti. Direi di andare direttamente in musica anche stavolta.
Vuoi andare in musica anche questa volta? Facciamo, alleggeriamo un po' anche, però rimaniamo sempre un po' nel filo conduttore di questa, insomma, tutt'altro che piacevole, se vogliamo. Siamo partiti appunto dalla strage del Bataclan, siamo arrivati all'uccisione di Meretti Tanter al Festival di Altamonte 69. Qui non ci sono morti, qui è un pezzo di Elton John che voglio mandare, che è Crocodile Rock, penso famosissimo. Lo mando solo perché viene da un album che ha un titolo molto particolare di Elton John, che è Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ovvero non sparatemi, sono soltanto il pianista.
Shot when your feet just can't.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.